la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Un raggio di sole penetra prepotentemente dagli studi, dalle finestre di Controradio, arriva fin qui nell'acquario. Un buongiorno da Chiara Brilli, martedì 31 ottobre, 8 passate da 3 minuti, siamo in Newsline, la fascia informativa locale di Controradio. Parleremo naturalmente del maltempo, perché veniamo da una nottata intensa per quanto riguarda l'allerta meteo anche in Toscana, danni, allagamenti soprattutto in Versilia, nubifragio a Carrara, un albero caduto su Ponte all'Indiano, a Torre del Lago ad una ventina di case è stato scoperchiato il tetto, molti gli alberi abbattuti e qualche incendio anche di cabine elettriche. A Firenze, dicevamo, un albero è caduto sul Ponte all'Indiano, foto che ritrovate e notizie anche sul nostro sito in prima su controradio.it. È avvenuto sulla carreggiata in direzione Scandicci, a Filine Valdarno, allagato il sottopasso in via Fratelli Cervi. Avremo naturalmente tra poco aggiornamenti sulle previsioni per le prossime ore in Toscana. Una manifestazione partirà tra poco alle 10 contro i licenziamenti, la precarietà, lo sfruttamento nel territorio della Piana Fiorentina, l'ha organizzata la CGIL, partenza dal cartonificio fiorentino in Viale Ariosto, arrivo in piazza Vittorio Veneto, gli interventi naturalmente dei delegati sindacali, dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche dei sindaci della Piana. Noi la seguiremo in diretta con collegamenti a partire anche da Silvano con Benedetto Ferrara dalle 10. Nuova spaccata con un tombino a Firenze, questa volta in via dei Cerchi, dove i ladri hanno sfondato la vetrina di un negozio di calzature. L'ennesimo episodio che si sussegue in città, gli agenti hanno trovato il tombino fuori posto sul marciapiede, attivato un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura espressamente dedicato a questo, con commercianti e artigiani, fissato per il prossimo 15 novembre. E poi ci occuperemo di multiutility e degli scenari patrimoniali, perché l'affidamento a Publiacqua, al gestore del servizio idrico, scade il 31 dicembre 2024 e il coordinamento delle associazioni contro la multiutility si chiede cosa succederà al suo patrimonio. Avremo in collegamento anche il collega giornalista Aldo Cazzullo, perché domani andrà in onda sulla 7 la puntata della sua trasmissione Una giornata particolare, dedicata a Dante. Il giorno di riferimento è il 25 marzo 1300, data in cui il sommo poeta iniziò il suo viaggio narrato nella Divina Commedia. Ma alle 8 passate da 5 minuti, quanto mai importante il collegamento con il Lamma oggi. Buongiorno a Giulio Betti.
Sì, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, un sereno che preannuncia cosa per le prossime ore in Toscana?
Allora, un sereno che preannuncia sereno, per fortuna.
Meno male.
Almeno per la giornata. Sì, no, ne abbiamo bisogno di una pausa, perché siamo passati da una lunga e ininterrotta siccità a precipitazioni estremamente abbondanti negli ultimi 10 giorni. Diciamo che oggi le condizioni meteorologiche risulteranno nel complesso buone, non stabili ma buone, nel senso abbiamo delle temporanee schiarite con venti a tratti forti occidentali, mareggiate lungo le coste centro-settentrionali, però le precipitazioni non sono attese, se non proprio fenomeni estremamente esigui sui settori nord-occidentali. Per quanto riguarda la provincia di Firenze, appunto, pausa netta nelle piogge. Domani una debole perturbazione raggiungerà la Toscana, portando qualche debole pioggia sparsa, ma si tratterà veramente di fenomeni di poco conto, mentre tra giovedì e venerdì è atteso il tratto una nuova intensa perturbazione, della quale poi daremo conto appunto a partire da domani nei prossimi giorni.
Per quanto riguarda le temperature, si sono leggermente abbassate, cosa succederà?
Allora, temperature anche, direi oggi ancora relativamente alte per il periodo, mentre a partire da domani le temperature diminuiranno sistematicamente, portandosi su valori in linea con quelli che dovrebbero essere quelli appunto tipici di novembre, quindi passeremo da un caldo anomalo a temperature fresche, le percepiremo come fresche, ma in realtà saranno semplicemente valori nella norma. Quindi sì, torniamo alla normalità, in particolare direi dal 3-4 novembre.
E allora grazie a Betti, grazie a Lama, che risentiremo non domani ma giovedì. Buona giornata e buon lavoro.
A voi.
Flux. Akashina, la corrente più creativa del jazz. La rassegna firmata a Toscana Produzione Musica, dedicata alla sperimentazione e alle avanguardie, torna dal 31 ottobre al 4 novembre alla Città del Teatro di Akashina. 10 concerti in 5 serate. In line up, l'icona del new jazz Nils Petter Mölwer, Roots Magic Sextet, Earth Ray Sager in prima italiana con Mario Forte e le celebrazioni per i 50 anni in musica di Antonello Salis. Info e programma completo su toscanaproduzionemusica.it. Scenari contemporanei e avamposti Teatro Festival 2023 Extended Edition. A Firenze, Scandicci e Sesto Fiorentino da settembre fino al 22 dicembre. Programma completo su ilteatrodelledonne.com. Venerdì 3 e sabato 4 alle 20:30 al Teatro Goldoni di Firenze, Una storia al contrario. Il racconto privato della giornalista Francesca De Sanctis diventa generazionale. Sullo sfondo la complessa vicenda dell'unità. In scena Elena Arvigo con commovente vitalità.
Mi vuole solo per sé. Mi chiama sempre, giorno e notte. Sì, ma poi si pente. Non è amore. È violenza. Ci sono frasi che nascondono degli abissi. Contatta Artemisia, il centro antiviolenza. Lei sa come aiutarti. Chiama subito 055 60 13 75. In collaborazione con Per Michela Toscana Aeroporti, contro la violenza alle donne e con il contributo di Fondazione CR Firenze.
Rifiuti ingombranti come divani e frigoriferi? Togliti un peso di dosso. Ti li ritiriamo noi, gratuitamente. Chiamaci, scrivici sul nostro sito oppure prenota tramite Alia App.
Questo è un consiglio utile di Alia, servizi ambientali.
Contro radio.
Andiamo a dare una lettura alle principali notizie di oggi. Come preannunciato, ci sarà questa mattina una manifestazione che partirà dal centro di Sesto Fiorentino, anzi dal cartonificio fiorentino in Viale Ariosto, oggetto di un'avvertenza importante che stiamo seguendo, una manifestazione organizzata dalla CGIL contro i licenziamenti, la precarietà, lo sfruttamento per un nuovo modello di sviluppo fondato sul lavoro. Sindacati, lavoratori e lavoratrici, testimonianze delle varie vertenze del territorio, l'Extro System, QF, ex GKN, gli appalti di Mondo Convenienza e lo stesso cartonificio, ma anche interventi dei sindaci, dei primi cittadini della Piana. E allora dalla prima di Repubblica, crisi e cassa integrazione, allarme, lavoro nella Piana, tra i più colpiti c'è il settore della moda. Questa mattina a Sesto la manifestazione indetta dalla CGIL, alle 10 partirà il corteo che seguiremo con finestre di diretta in collegamento con la nostra corrispondente Sandra Salvato. Ma sentiamo un intervento ieri raccolto da Domenico Guarino, dal sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi.
Sono vertenze e vicende molto diverse che però ci raccontano della necessità di tenere alta l'attenzione sul mondo del lavoro. Noi abbiamo da una parte imprese multinazionali, fondi finanziari che decidono di spostare la produzione da un giorno all'altro come in CKN. Abbiamo altre realtà dove esiste sfruttamento lavorativo come Mondo Convenienza. Abbiamo il cartonificio fiorentino che vive l'angoscia di non sapere per i propri lavoratori se da un giorno all'altro si ritroveranno spostati ad un altro stabilimento, e più in generale una sofferenza del mondo del lavoro, perché abbiamo stipendi, un livello dei salari e degli stipendi che è fermo da troppi anni e che fa sì che ormai il tema del lavoro povero non sia più marginalizzato come era molti anni fa solo a una piccola parte del mondo del lavoro, quello precario, quello appunto marginale. Ormai la povertà nel mondo del lavoro, cioè tra chi lavora, è una costante su cui però non dobbiamo abituarci e dobbiamo tenere alta l'attenzione. Questo mi ha spinto ad appoggiare in pieno l'iniziativa della CGIL, e le istituzioni fanno le istituzioni, i sindacati fanno i sindacati. Mi sembra però che le risposte che ci sono state sulla vicenda CKM, sulle altre vertenze sul territorio anche negli ultimi anni, negli ultimi tempi, siano state forti e condivise da istituzioni e sindacati. Credo ci sia bisogno anche di fare un passo in più, non vederle solo come vertenze isolate, ma appunto riportare al centro della discussione il tema di un lavoro che, come dicevo prima, rappresenta ormai per quote importanti vedere dilagare la povertà nel mondo del lavoro. E questo è un tema che secondo me deve essere affrontato dai sindacati, dalle istituzioni, dalla politica e dal territorio, deve arrivare un segnale di richiesta di attenzione diversa e di cambio di marcia. Poi sono d'accordo con lei, non è certo negli ultimi mesi che si sono generati questi problemi e queste difficoltà, vengono da anni, vengono da politiche di svalutazione del lavoro, del suo ruolo, della sua dignità in tanti versi.
E allora alle 8:13 minuti andiamo a leggere invece quello che è un altro tema caldo che sta crescendo anche per gli episodi di cronaca che via via vi stiamo raccontando, ovvero il tema della sicurezza rispetto ai colpi che avvengono nei confronti di negozi, esercizi commerciali a Firenze, comitato dedicato alle spaccate, leggiamo dal titolo d'apertura della Nazione, emergenza sicurezza, altri colpi nella notte, la rabbia di un barista, già 5 furti e non cambia nulla, la prefettura convoca un tavolo con commercianti e artigiani, Curzano dice problema sottovalutato, ed anche dalla Repubblica di taglio basso leggiamo un virgolettato, mi ha puntato la pistola, ora ho paura di uscire, il cameriere aggredito in centro, e relativamente ad uno dei fermati rispetto ad una delle spaccate avvenute in città, ebbene dopo la spaccata torna libero con l'obbligo di firma, dalla Repubblica sempre. Notizia che tratta anche il Tirreno rispetto a, ve lo ricordate, Carabba dell'Associazione Borgognissanti che abbiamo intervistato qualche settimana fa, forse meno di qualche settimana fa, in cui annunciava e chiedeva l'esercito in città. Ebbene, si dedica a questo il Tirreno. Sicurezza serve l'esercito, il virgolettato, i cittadini scendono in piazza, l'Associazione Borgognissanti ribadisce noi lasciati soli, annunciano una manifestazione per chiedere appunto sicurezza alle prese con una raffica di furti nei negozi e rapine, data ancora della manifestazione che non è stata comunicata, ci occuperemo anche di questo nei prossimi giorni, ma vogliamo dare il buongiorno alle 8:14 minuti al presidente di Confesercenti Toscana, Nico Gronchi, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Gronchi, volevamo parlare, lo faremo con lei, del Ponte di Ogni Santi, la fotografia di Confesercenti Toscana rispetto alle prenotazioni e come sta rispondendo in ambito ricettivo la regione, ma le chiedo innanzitutto un commento su questo ennesimo fatto di cronaca che ha a che fare con spaccate, rapine, tentate rapine, esercizi commerciali. Si parla di un comitato per l'ordine e la sicurezza convocato per metà novembre espressamente dedicato a questo. Qual è la situazione? Cosa state raccogliendo in termini anche di testimonianze, di preoccupazioni e soprattutto di richieste?
Diciamo che c'è forte esasperazione in giro, perché poi alla fine si tratta quasi sempre di microcriminalità e quasi sempre di situazioni quasi improvvise. C'è un tema che riguarda molto la città, non riguarda solo Firenze, che è legato per esempio allo spopolamento di moltissime strade periferiche. Se fino a 15, 20, 25 anni fa alcune strade o quartiere erano davvero piene di negozi, di attività, di vita, oggi quelle strade sono diventate luoghi più bui, più insicuri, e il tema della sicurezza quotidiana sta diventando davvero, davvero pesante. Come sempre gli allarmi devono portarci ad alzare l'attenzione su questi temi, dobbiamo però anche fare attenzione a non far diventare casi esplosivi situazioni che devono essere gestite. Ovviamente ci sono le forze dell'ordine, ci sono appunto, ricordavate, il Comitato d'Ordine e Sicurezza, in cui spesso partecipano anche le associazioni che possono dare risposte. C'è un problema di breve, c'è un problema di medio e lungo periodo, c'è un problema legato ad alcune situazioni specifiche, ma il problema della sicurezza nelle città è un problema che sta diventando molto serio e dovremo occuparcene non tanto per il singolo avvenimento, ma in prospettiva.
Quindi ci sta dicendo che è un fenomeno che sta riguardando appunto le città in maniera importante, ma non con una specificità che riguarda Firenze, però deve essere affrontato anche a tavoli nazionali e in contesti anche legislativi. Leggiamo, dopo la spaccata torna libero con l'obbligo di firma, come dicevamo anche con l'assessore albanese nei giorni scorsi, c'è un problema proprio di certezza della pena anche.
Intanto quando andiamo a toccare realtà come Firenze, che è un paesone tra virgolette a 350.000 abitanti con decine di milioni di turisti, i fenomeni ovviamente aumentano. Quando trattiamo situazioni più piccole, per esempio, i casi diventano più rarefatti. Secondo elemento poi c'è il fatto della certezza della pena e delle risposte che possiamo dare, perché senza strumenti adeguati alla fine poi passa questo maledetto senso di impunità, per cui c'è anche la rabbia da parte di chi subisce furti, rapine, microcriminalità, per cui alla fine ti trovi dopo qualche ora chi ha commesso quel reato nuovamente in giro. Quindi i temi diventano, quando c'è molta pressione di persone i rischi aumentano, dall'altro ci sono strumenti legislativi e normativi poco efficaci e allora il rischio di avere una situazione che fa cortocircuito c'è, ed è quella che ogni tanto accade in città come Firenze, ma ripeto, concordo nel dire no, alziamo l'attenzione ma non facciamo diventare un caso Firenze, perché non lo vediamo in questo momento.
Come giudica la richiesta dell'associazione Borgogni Santi dell'esercito, insomma, di mandare ulteriori militari in città? Qualche giorno fa abbiamo sentito proprio il presidente Caraba che invitava, esortava a questo, perché l'associazione dice siamo stati lasciati soli, in realtà non bastano i bandi per i vigili, non bastano le nuove forze dell'ordine, abbiamo bisogno dell'esercito in città.
Beh, senza dubbio è un grido di allarme. La situazione di Borgogni Santi, nello specifico, avrà sicuramente delle specificità che fanno davvero alzare questo grido di allarme da parte del presidente Caraba. Non so, diciamo che è una richiesta forte, la vivrei più come un grido di aiuto che non una cosa molto concreta. Militarizzare le città, da che mondo è mondo, non porta mai niente di buono.
Senta, veniamo invece a un dato positivo, quantomeno dai numeri risulta che il Ponte Ogni Santi vede una partecipazione, una risposta turistica e anche ricettiva buona per la nostra regione.
Sì, è così, siamo sicuramente tra le regioni più ambite anche in questo ponte, non sono numeri da capogiro, nel senso che non sono né numeri record e nemmeno i numeri dello scorso anno, ci sono tanti fattori che stanno limitando le prenotazioni, però sicuramente, per esempio, in confronto con altre regioni, la Toscana tiene meglio, e tiene meglio per un motivo molto specifico: noi riusciamo a far convivere in questa regione tante, tantissime forme di turismo, per cui dal turismo balneare, che durante l'estate ha traghettato molto bene i numeri della nostra regione, passando per le città d'arte che in questa fase dell'anno trovano nuova vita, ovviamente con tutto il mondo legato all'enogastronomia, alla cultura e non solo, stanno permettendo alla Toscana di tenere numeri ancora positivi. Ma la spia è che il turismo anche nella nostra regione cominci a dare qualche segnale di contrazione. Ovviamente l'iperinflazione, ovviamente gli avvenimenti internazionali stanno incidendo sulle prenotazioni, per cui presto per dire come andrà la stagione invernale, ma insomma, diciamo, tutto rose e fiori, purtroppo non vediamo all'orizzonte.
Tra i territori che hanno delle performance anche superiori, diciamo, al precedente o alle aspettative, Val d'Arno, Val d'Elsa, Val di Chiana, si sta andando verso una diffusione?
Eh beh, questo è il dato forse più interessante e da leggere in prospettiva. Se fino a, diciamo, pre-Covid il turismo toscano era concentrato con picchi giganteschi, a volte anche difficili da gestire, nelle stesse 3-4 città o aree o luoghi, ormai da qualche anno questa parte è un turismo molto diffuso, stanno privilegiando in particolar modo aree, tra virgolette, conosciute ma periferiche della nostra regione, mi riferisco alla Chianti,
Lo abbiamo perso Gronchi, mi è rimasto sul Chianti. Ropolo, buongiorno, riattiviamo il collegamento.
Buongiorno, Chiara, in corsa
perché
certo.
Era un aspetto interessante questo non tanto dei nuovi percorsi quanto dell'allargamento, della voglia di conoscere anche altri territori. Il Chianti naturalmente è quello più ambito, ma come dicevamo c'è un trend che risulta in crescita per aree come il Val d'Arno, la Val d'Elsa, la Val d'Orcia e appunto anticipavamo la Val di Chiana. Certo, è un trend autunnale positivo, ma di incertezza nelle previsioni che appunto con il contesto internazionale, con il contesto anche economico inflattivo, non dà buoni auspici. Però su questo è ancora presto, come ci diceva il presidente di Confesercenti Toscana Nico Gronchi, in base ai dati raccolti nell'ambito dell'indagine realizzata dal Centro Studi Turistici. Gronchi, in conclusione, era rimasto sul Chianti.
Sì, stavo dicendo che il segnale proprio della diffusione del turismo in tante aree è un segnale più che positivo che stiamo registrando negli ultimi anni, che anche Valdelsa sono i due luoghi in questa regione che più di altri hanno beneficiato di questo spostamento di turisti, sono numeri peraltro importanti, continua a stupirci l'isola d'Elba che ormai da 2-3 anni anche un po' in controtendenza, anche quando il mare rallenta un po', l'isola d'Elba continua ad essere una meta gettonatissima. Quindi i tanti luoghi del turismo, le tante forme del turismo stanno facendo davvero la differenza nella nostra regione.
Grazie a Nico Gronchi per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a voi. It's a lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the fuse, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest you better. I've handed a band, still knows the streets of Camden like the back of his hand. He's an old time lover and a marathon man, and with the strength of a thousand men. He's a nightmare hangover, he's a one night stand. He could eat more chicken any man in the land. Well, I've given up caring for happiness. When his heart gives out, it's when I rest. Tomorrow's happiness, but we don't break before we burn. And tonight your soul is sad. It'll turn nice again. It's only
dicevamo in apertura di Newsline del maltempo che ha colpito in particolar modo la Toscana per quanto riguarda la fascia serale, la nottata. Attendevamo, no, questa allerta che è stata in vigore per tutta la giornata di ieri, e poi sostanzialmente le precipitazioni più abbondanti si sono riversate dopo le 19 su vari territori della nostra regione, in particolar modo Versilia, Carrara, alcune zone del Fiorentino. E allora, a causa della pioggia, del forte vento che ha imperversato sulla Versilia, diverse tegole sono volate a Torre del Lago, danneggiate anche alcune auto e gazebo. Un albero è caduto sulla variante Aurelia, sempre a Torre del Lago, due piante su viale Apua a Pietrasanta. Il comune di Pietrasanta ha invitato la cittadinanza a non percorrere viale Apua, in quanto a causa appunto delle forti raffiche l'albero si era abbattuto sulla carreggiata ostruendola. A Viareggio, danni al tetto di un'abitazione che è stata parzialmente scoperchiata, ma danni si sono registrati anche al Lido di Camaiore. Per quanto riguarda il Fiorentino, sono pervenute 30 richieste di intervento per alberi, rami caduti, danni causati dalla pioggia a Firenze. Come dicevamo, un albero è caduto sul ponte all'Indiano, per fortuna nella notte non passava nessuno, sulla carreggiata direzione Scandicci. A Figline Valdarno allagato invece un sottopasso in via Fratelli Cervi, e richieste di intervento si sono registrate a Castel Fiorentino, Cerreto Guidi, Dicomano, Figline, Firenzuola, Nicola, ma anche Greve, La Strassigna, San Casciano, Scandicci, Scarperia, Sesto e Vaglia. Invece vogliamo darvi una notizia che abbiamo pubblicato su controradio.it, sperando davvero che ottenga un'ampia partecipazione, perché è stata annunciata dall'Ampi di Lucca una manifestazione di carattere nazionale promossa per martedì prossimo, martedì 7 novembre alle ore 17 in piazza San Michele. Infatti a Lucca si terrà una manifestazione, una mobilitazione contro la scelta del Consiglio Comunale della città di non intitolare una via Sandro Pertini, Presidente della Repubblica e Comandante Partigiano. Notizia e dibattito di cui ci siamo occupati nei giorni scorsi, proprio sentendo il proponente dell'intitolazione, il consigliere di sinistra Bianucci. Vi ricordiamo anche che sono state oltre 12.000 le firme raccolte in pochi giorni nell'ambito di una petizione a sostegno proprio di questa intitolazione. La mobilitazione, come detto, è fissata per il 7 novembre da piazza San Michele alle ore 17, ma tutti i particolari su controradio.it. Tra poco daremo la linea al GR di Popolare Network a Milano e poi torneremo con un argomento ostico, articolato, di carattere economico, ma con ricadute anche dirette sulle nostre tasche, sulla gestione dei servizi che riguardano sia l'energia che l'acqua. Stiamo parlando della Multiutility Toscana, quotata in borsa. Fuori profitti dall'acqua è lo slogan che è stato più volte ribadito dal coordinamento delle associazioni non multiutility, che nei giorni scorsi hanno anche descritto uno scenario di preoccupazione rispetto alla conclusione dell'affidamento a Publiacqua il 31/12/2024 per quanto riguarda la gestione del servizio idrico. La domanda è: cosa succederà al suo patrimonio? È stato fornito, diffuso un report, e cercheremo di entrare nei particolari degli scenari che si possono prefigurare con lo stesso coordinamento delle associazioni non multiutility e con Remo Valsecchi, commercialista, revisore legale e consulente del lavoro, per capire appunto questo cosa comporterà. Questo è uno dei temi che andremo a affrontare dopo il GR di Popolare Network. Rimanete con noi. We get down to the sound of a singular mind, and we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, top, mid, boss, that's pass, pass, sweet, geese, not bad. So lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my god, it's ace. Just look at my face. I'm on top of the world. Of course it is. Why can't we travel in business class? Slap the pot because life is so neat. It can't be beat. It's geese. Slap is decent. Not bad. It's alright, yeah.
Una buona giornata dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 8.30. Le agenzie delle Nazioni Unite hanno usato l'ultima riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per ribadire il disastro umanitario a Gaza e hanno chiesto ancora una tregua che permetta di portare aiuti alla popolazione civile. L'Agenzia per i rifugiati palestinesi ha detto che l'ONU non ha mai visto nulla del genere. L'UNICEF ha affermato che ogni giorno a Gaza muoiono o rimangono feriti 400 bambini. Nonostante gli appelli provenienti da più parti, però, non c'è un accordo politico per una tregua. Gli Stati Uniti, il principale alleato di Israele, stanno facendo facendo un vero e proprio equilibrismo diplomatico. La Casa Bianca è contraria a un cessate il fuoco perché favorirebbe Hamas, ma chiede comunque pause umanitarie. Sul campo però continuano i bombardamenti, anche in queste ultime ore, anche vicino agli ospedali di Khan Yunis nel sud e a Gaza City nel nord della striscia. Nelle ultime ore Hamas ha detto di essersi scontrata sul terreno con diverse unità dell'esercito israeliano, soprattutto intorno a Gaza City. Ieri sera il primo ministro Netanyahu aveva ribadito che questo non è il momento di una tregua. Tra ieri e questa mattina è proseguito anche lo scambio a fuoco sul confine tra Israele e Libano. Il sud del Libano è la zona controllata dalla milizia di Hezbollah. La manovra economica da oggi in Parlamento comincia il suo iter per l'approvazione finale, si comincia dal Senato. Ieri c'è stato l'accordo della maggioranza, in particolare su due punti che non andavano giù a Forza Italia e Lega, in particolare per Forza Italia gli affitti, le pensioni per la Lega. Ci sono state delle piccole correzioni, ma nulla che abbia cambiato la manovra nella sostanza, tanto è bastato però per stringere questo accordo, dunque nessun emendamento verrà presentato dalla destra. Nella finanziaria c'è un taglio alle pensioni dei medici ospedalieri che hanno deciso di mobilitarsi, hanno annunciato che probabilmente andranno verso lo sciopero. I sindacati di categoria dicono così si incentiva all'esodo dagli ospedali e si depotenzia ancora di più il sistema sanitario nazionale. No dell'opposizione, si stravolge la carta, tutto il potere in mano a uno solo, a parte Renzi, io ci sto. Queste le reazioni al progetto Meloni di riforma della Costituzione. Venerdì verrà portato in Consiglio dei Ministri, si tratta di un disegno di legge costituzionale che prevede il premierato, cioè l'elezione diretta del primo ministro, del premier, meno potere al capo dello Stato. È prevista una norma anti-ribaltone che dovrebbe servire a evitare cambi di maggioranza. Non ci saranno più i senatori a vita. Tutto questo viene previsto dal progetto di legge costituzionale, è un progetto che la destra persegue da anni, ora Meloni lo porta appunto al Consiglio dei Ministri. Ci sono stati a Lampedusa ancora sbarchi nelle ultime ore, ora sono più di 600 i migranti nell'hotspot dell'isola. Danni e disagi per pioggia, forti venti, mareggiate in diverse regioni italiane. Ancora oggi allerta meteo rossa per il Veneto, arancione in Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige. I problemi maggiori ieri sono stati in Emilia e in Versilia. A Parma un ponte è crollato sul fiume Taro in piena, allagamenti e frane nel Piacentino. A Milano nella notte c'è stato un nubifragio, è esondato il fiume Seveso nella zona Niguarda. Secondo l'assessore del comune di Milano Granelli, l'esondazione continuerà fino a mezzogiorno per la forte portata d'acqua che continua a confluire.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e 3 km di coda per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Ovest e Peretola. Spostandoci sulla FIPL in direzione mare, 3 km di coda per lavori tra Montopoli Valdarno e Pontedera Ovest Ponsano. In direzione Firenze, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per lavori tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta e tra Monteriggioni e Badesse in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Vuoi un futuro di pace? Allora impedisci che Firenze diventi zona di guerra. Sabato 4 novembre, ore 14.30 a Firenze. Tutte e tutti in piazza per dire no al comando NATO, no alla guerra, no all'invio di armi. Tagliamo la spesa militare, aumentiamo la spesa sociale. Sabato 4 novembre, ore 14.30, in Largo De Gasperi, davanti alla sede RAI di Firenze. No al comando NATO, né a Firenze, né altrove.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. Alexo,
di e con Claudio Morici, una riflessione sulla dipendenza digitale e sull'intelligenza artificiale, nata in pandemia, con un taglio comico ma allo stesso tempo cinico e corrosivo. Dal 31 ottobre al 5 novembre al Teatro Magnolfi di Prato.
Se hai fra i 34 e i 54 anni, accedi allo screening gratuito per l'epatite C, un'infezione del fegato causata dal virus HCV, trasmesso mediante contatto con sangue infetto. Testiamoci. Quando l'infezione è ancora asintomatica, può essere curata. Scopri dove fare il test su regione.toscana.it/testiamoci. Campagna promossa da Regione Toscana.
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche e il Centro Jean Monnet dell'Università di Firenze presentano il convegno Una Unione di Cittadini, la costruzione della cittadinanza europea attraverso la partecipazione democratica e la formazione. A 30 anni dall'istituzione della cittadinanza europea, il convegno si interroga sulla partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione e sugli strumenti e le iniziative per rafforzarla e promuoverla. Martedì 7 novembre presso Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9 a Firenze e online. Organizzato nell'ambito del progetto Erasmus Plus Trust EU. Info e iscrizione Unione Cittadini 711-2023@gmail.com. La formazione come motore del cambiamento di se stessi e del mondo. IED crea la soluzione ideale per la propria crescita professionale grazie a corsi progettati per chi lavora o si vuole specializzare. In partenza dal mese di novembre, corsi in grafica, web communication, fashion stylist, ma anche visual merchandiser, clo 3D e home decor, tutti in fascia serale. Non perderti l'open day dal 20 al 25 novembre. Inizia il tuo percorso su firenze.ied.it.
Culture contro la paura. Al Teatro Corsini di Barberino di Mugello i Modena City Ramblers sono ospiti dell'orchestra multietnica d'Arezzo diretta da Enrico Fink per inaugurare un'intensa stagione teatrale. Appuntamento domenica 5 novembre alle 21 per un concerto in cui la musica diventa incontro e confronto tra culture come antidoto alla paura. Mediterraneo. Culture contro la paura, domenica 5 novembre al Teatro Corsini di Barberino. Info e prenotazioni teatrocorsini@gmail.com e allo 055 84 1237. Biglietti su Ticket One.
Contro Radio.
Alle 8:41 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio, Newsline, fascia mattutina, l'informazione locale sulle nostre frequenze, lo abbiamo anticipato, ci occupiamo di un tema ostico ma direttamente vicino a noi, alla nostra quotidianità. Parliamo della gestione dei servizi anche con la multi-utility, il futuro scenario che si prospetta per la Toscana. Leggiamo dalle pagine interne di Repubblica, anche la multi-utility si sposta a destra per la presidenza, spunta il nome di Macri. È un fedelissimo di Lollobrigida, ma ma su di lui pesa una sentenza del Consiglio di Stato che può essere un ostacolo alla quotazione in borsa. E a parte lo scenario politico, gli intrighi politici e giuridici che presto, leggiamo da Repubblica, rischiano di trasformarsi in casi clamorosi, andiamo direttamente però in quelli che sono gli scenari economici che riguardano la Multi Utility Toscana, in particolar modo concentrandoci su una data, al 31 dicembre 2024, ovvero quando l'affidamento al gestore del servizio idrico Publiacqua scadrà. E allora cosa succederà al suo patrimonio? Su questo c'è stato un intervento e anche uno studio del coordinamento delle associazioni No Multi Utility, e noi salutiamo uno dei referenti, esponenti, commercialista, revisore legale, consulente del lavoro, Remo Valsecchi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, cosa avete diffuso in queste ore rispetto a quelle che sono le analisi sul futuro scenario che si prospetta con la scadenza dell'affidamento a Publiacqua?
I servizi pubblici hanno un ruolo fondamentale nella nostra quotidianità, e se a questi servizi vengono utilizzati per fare profitti, hanno un maggior costo che incide sulle famiglie, che incide sulle imprese, e tutto il sistema economico e sociale va in crisi. Noi oggi viviamo un periodo di un'inflazione a due cifre causata proprio dai servizi pubblici. Quindi c'è la necessità, forse oggi più che mai, perché il sistema è degenerato, di ripristinare un ruolo e una funzione che è diversa. Questo è il concetto per cui noi non condividiamo la multi-utility, perché la multi-utility ha una prospettiva unicamente finanziaria, infatti non è nemmeno una multi-utility, perché è una multi-utility vuol dire più servizi, di fatto è una pura finanziaria e lo diventerà ancora di più quando Alvia scorporerà la gestione dei rifiuti, tutto rimarrà come prima con un coordinamento sopra che è di questa presunta multiutility che non è, noi pagheremo di più, e qui ritorno alla sua domanda, pagheremo di più proprio, non lo sta evidenziando, proprio la situazione di Publiacqua. Publiacqua gestisce solo il servizio idrico.
Sì, veniamo al caso specifico.
Esatto, Publiacqua gestisce solo il servizio idrico. Allora noi dobbiamo sapere che le tariffe non vengono fatte da Publiacqua in funzione dei suoi costi di gestione, o meglio, sì, c'è un riferimento, ma immaginare. In Italia esiste un principio, che è il price cap. Il price cap vuol dire il limite massimo delle tariffe che viene in qualche modo regolato, anzi in qualche modo che viene regolato dall'autorità nazionale per tutto il territorio nazionale, che si chiama ARERA, che è l'autorità nazionale per la regolazione dei servizi pubblici.
È un metodo tariffario predisposto appunto da ARERA, come sta dicendo, sì.
Esatto. E poi ci sono le varie autorità d'ambito che lo elaborano
e lo declinano, certo.
Allora, guardando l'ultimo aggiornamento del piano d'ambito, che è del febbraio 2023, nel quale tra le altre cose viene inserito il valore residuo, viene calcolato dall'autorità d'ambito il valore residuo. Il valore residuo non è altro che quanto il nuovo gestore che subentrerà a Publiacqua dovrà corrispondere alla stessa per il rimborso, chiamiamolo tra virgolette così, di tutti gli investimenti che sono stati fatti e che non sono ancora non sono ammortizzati, cioè non sono stati recuperati attraverso le tariffe.
Sì, Valsecchi, veniamo allora, però veramente, perché diventa difficile poi con i tempi che abbiamo, mi rendo conto, però.
Sì, bene, la questione è molto grossa, però questo passaggio è importante. Sì. Allora, c'è una cosa che semplicemente il valore residuo determinato dall'autorità d'ambito è 300 milioni di euro. Nel bilancio di Publiacqua questo valore residuo è 420 milioni di euro.
E perché c'è questa differenza?
Allora, c'è una differenza, e qui purtroppo è una questione tecnica, c'è una questione di rilevazione contabile diversa dal metodo che ha adottato, che è quello in linea con il piano, con il metodo tariffario adottato dall'autorità d'ambito rispetto alla, a quello che ha fatto pubblico.
Quindi circa 120 milioni di euro, si parla di una sopravvivenza passiva, cioè di una perdita sostanzialmente.
Esatto, è una perdita che loro stanno cercando comunque di recuperare con...
Ma ricadrà con su di noi? La domanda è, ricadrà sugli utenti?
Ricadrà sugli utenti, bisogna vedere cosa fanno, perché questo minor valore non viene trasferito praticamente al nuovo utente, siccome il nuovo utente, il nuovo gestore dovrà rimborsare dei prestiti, dei finanziamenti che gli utenti hanno fatto per gli investimenti, senza saperlo, che sono di cifra, una cifra abbastanza importante. In Publiacqua negli ultimi 10 anni ammontano circa 340 milioni di euro, e non venendo rimborsati pagheremo di più di quello che dovremmo pagare.
Alla fine dei conti è sempre questa un po' la sintesi. Come mai? Nonostante tutti questi tecnicismi, poi arriviamo che il prezzo, insomma, quello che dobbiamo pagare aumenta.
Ma questo purtroppo è il meccanismo che ha sposato la multiutility, è il meccanismo di gestione dei servizi pubblici. I servizi pubblici sono diventati uno strumento per integrare la fiscalità generale che è troppo bassa rispetto ai fabbisogni e che non consente ai comuni di gestire in modo appropriato la loro realtà.
Siamo in conclusione, Valsecchi, una domanda. Il comitato, in questa fase in cui anche il Partito Democratico si è preso una pausa di riflessione anche interna sullo scenario della multiutility, come si sta muovendo anche per cercare di essere il più divulgativo possibile rispetto ai cittadini?
Diciamo che noi come comitato non abbiamo grosse possibilità, perché siamo dei cittadini, siamo dei cittadini, esprimiamo le nostre opinioni, se i cittadini non ci danno la mano saremo in difficoltà. Cerchiamo di diffondere e di informare i cittadini di quello che sta succedendo. Purtroppo la politica ha preso una pausa di riflessione, non lo so. Ovviamente ha preso una pausa soltanto perché si stanno approssimando le elezioni e hanno paura magari di effetti negativi sui risultati elettorali. Mi auguro che non sia così. Io personalmente in questa politica ci credo poco, tutta, indipendentemente dalla posizione, perché mi sembra che l'ultimo obiettivo sia quello che dovrebbe avere un'entità pubblica, che è la soddisfazione dei bisogni dei propri cittadini e anche il sostegno dello sviluppo economico e sociale del Paese. La politica è lontanissima, questo noi facciamo di tutto, cerchiamo di informare.
Abbiamo cercato anche noi attraverso questo focus, mi rendo conto, abbastanza criptico, ostico, no? Perché insomma sono tematiche per le quali bisogna entrare dentro, ma il senso spero si sia capito dello scenario, dei contenuti che voi avete analizzato rispetto appunto a quello che è l'esempio di Publiacqua. Grazie a Valsecchi per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ringrazio Mirko Ropolo, a cui do il buongiorno, perché c'era bisogno di un Lenny Kravitz adesso, ce n'era bisogno.
Assolutamente,
ma
sì.
Lo declino difficilmente passando a Dante, ma Contro Radio è questo e molto altro. E io saluto e do il buongiorno ad Aldo Cazzullo in collegamento con noi. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Controradio.
Un nuovo appuntamento di una giornata particolare, parliamo del suo programma in onda mercoledì, dunque domani alle 21.15 sulla 7, e il primo novembre si occuperà di Dante, si occuperà della città di Firenze. Quale giornata in particolare? La giornata che poi ha segnato quello che è stata la storia della Divina Commedia.
È una giornata all'inferno, il 25 marzo 1300, il giorno in cui Dante entra nell'inferno. Qualcuno dice che si è fermato più di un giorno, ma di sicuro in quel giorno Dante incontra Virgilio, Ulisse, Paolo Francesca, il conte Ugolino, il più grande personaggio nella storia della letteratura, la più grande storia mai raccontata. E ovviamente noi la raccontiamo facendo vedere Firenze, facendo vedere anche cose che non si vedono tutti i giorni, ad esempio i mosaici del Battistero, che è in restauro, nelle camere le hanno proprio fatte vedere viso viso, occhi negli occhi. E poi il Palazzo Vecchio, la torre dall'alto, i droni, il campanile, la cupola, il Bargello dove c'è il volto di Dante, anche cose meno conosciute che mi hanno emozionato per la loro straordinaria bellezza.
Ecco, cose meno conosciute di una Firenze che però è patrimonio proprio di quello che è stato il materiale da cui Dante poi è partito, al quale si è ispirato e che ha portato con sé nella sua opera.
Io considero Firenze la patria morale degli italiani. L'Italia è nata a Firenze perché non soltanto la nostra lingua è la lingua che si parlava nella Firenze di Dante, tantissime espressioni coniate da Dante sono vive ancora adesso: stare fresco, stare solo soletto, cosa fatta a capo A, avere un piede nella fossa, essere a buon punto, poi arrivedere le stelle ovviamente, ma perché a Firenze è nata proprio l'idea dell'Italia. Per Dante l'Italia aveva una missione: conciliare la Roma dei Cesari e la Roma dei Papi, la classicità e la cristianità. Virgilio è il sogno di un mondo nuovo, diverso. Lui aveva una vita difficile, lo sappiamo, però io penso che davvero l'idea dell'Italia cominci con lui. Per questo far vedere Firenze, far vedere della Toscana, per me vuol dire far vedere le origini e l'anima dell'Italia.
Allarghiamo la riflessione, rimanendo però anche nella nostra storia fiorentina, perché una giornata particolare avrà anche una componente importante al femminile nelle sue puntate, tra questa anche Caterina de' Medici.
Beh sì, perché poi allora per la puntata di Dante che va mercoledì, domani, e la protagonista femminile ovviamente è Beatrice. Però poi c'è un'altra puntata tutta girata tra Firenze e la Toscana che è dedicata alla congiura dei pazzi contro i Medici. Questa sarà la penultima puntata tra tre settimane. E beh, lì la protagonista femminile Caterina, che ovviamente vive dopo, ma che i complotti li sapeva fare. Infatti il complotto dei pazzi contro i Medici fallisce e viene represso in modo estremamente crudele, mentre Caterina, un'altrettanta crudeltà ma con maggiore vedutezza, fa fuori i protestanti e impone quindi il regno cattolico caro a lei e ai suoi figli nella Parigi del 1572, la notte di San Bartolomeo. Quindi insomma bisogna anche sapere fare i complotti, i fiorentini li sapevano fare.
In conclusione, Cazzullo, approfitto di una riflessione che mi ha particolarmente colpito nel presentare questa nuova edizione del programma. In rete e sui social il passato non esiste, per questo i giovani sono poco attrezzati a capire tragedie come quelle di queste ore in Medio Oriente. In questo senso un viaggio del genere può dare un contributo di avvicinamento e dunque di comprensione dell'oggi?
Ma io penso che la chiave di tutto è de te fabula narratur, la storia parla di te. Raccontando Dante, raccontando i Medici, noi non raccontiamo soltanto cosa è accaduto molto tempo fa, cerchiamo di capire le nostre radici. La puntata precedente era su Caporetto, lì è più facile: a Caporetto c'erano i nostri nonni, sul Piave, sul Grappan, c'erano i nostri nonni, i nostri bisnonni. Quando parliamo di Dante parliamo di radici più remote, ma alla fine la storia parla sempre di noi, ci riguarda, ci interessa, perché se noi siamo così ed abbiamo queste meraviglie di bellezza, di cultura, ma abbiamo anche i nostri problemi, è perché prima ci sono esistiti uomini e donne di cui vale la pena ascoltare e raccontare la storia. Io non voglio dire fare come quelli ai miei tempi, ma no, ai miei tempi i ragazzi erano molto meno svegli di quelli di adesso, però magari la storia si studiava un pochino di più, magari si leggeva qualche libro in più di storia, mentre secondo me la storia non è noiosa, perché parla di noi, alla fine poi scopre te stesso.
Grazie ad Aldo Cazzullo per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie, un saluto a tutti voi.
Alle 8.57 vi preannuncio che rimarremo su questo filone della storia fiorentina, da Dante a Lorenzo il Magnifico, perché parleremo di un festival, proprio il Festival il Magnifico, tra poco l'edizione 2023, il programma ma anche lo spirito di questa iniziativa dal 6 al 12 novembre. E dunque adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo qui negli studi di Controradio. Mi raggiungerà anche il direttore artistico del festival per illustrarci quali sono appunto le anteprime e l'obiettivo di una manifestazione.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
Chapiteau Instabile, lo spazio culturale ad alto impatto creativo. Chapiteau Instabile vi aspetta tutti i fine settimana con corsi, rassegne di circo contemporaneo, teatro, matinee e concerti. Sempre aperto bar Instabile e mitici food truck. Info instabilefirenze.it. Dal 2 al 5 novembre Florence Percussion Festival. 4 giorni dedicati al ritmo, workshop, laboratori, concerti e espositori. Evento per tutti, professionisti, amanti del ritmo e bambini.
Rock Contest 2023, 35esima edizione.
Giovedì 2 novembre, quinta selezione. Sul palco del Combo Social Club, Andreotti, Blue Tortugas, Brumale, Migraine, Envoy e Humus. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30, ingresso gratuito.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest e vota online il tuo progetto preferito.
Rock Contest, iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze e Publiacqua, il sostegno di SIAE, sponsor BEC Speakers.
Controradio.
9 passate da 3 minuti, lo abbiamo anticipato, Festival Il Magnifico 2023, tra poco si parte dal 6 novembre a Firenze. Abbiamo in studio il direttore artistico Leonardo Margarito. Ciao Leonardo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ci è voluto tanto, una fatica mettere su un festival, soprattutto per un ragazzo più che ventenne, ma insomma poco più.
È impegnativo, sicuramente è un'impresa importante. Come mi ha detto un caro amico, ci vuole una grande dose di follia per fare queste cose a 20 anni, e io mi vanto di avere questa follia perché mi piace, ci sto bene e speriamo di portare in campo un bel progetto culturale.
6-12 novembre, peraltro anche tanti giorni e soprattutto tanti ospiti, tanti spunti per un riferimento d'eccellenza. Parlavamo di Dante prima, il riferimento in questo caso è naturalmente a Lorenzo il Magnifico.
Sì, il festival è proprio in onore, prende il nome proprio del Magnifico perché è un personaggio che evidentemente ha lasciato a Firenze qualcosa di epocale. Noi vogliamo cercare di mettere in campo in questa settimana un po' quelle che erano le sue virtù, i suoi carismi, no? Grande mecenate, artista egli stesso, politico di grande visione non soltanto sociale ma anche culturale. Quindi da questo punto di vista abbiamo cercato di fare un programma che abbraccia la storia della città raccontata dai giovani ma anche da chi, come dire, rappresenta un po' il sostrato culturale della città. Avremo per esempio una presentazione sui tabernacoli fiorentini con il grande divulgatore Luciano Artusi, personaggio che stimo tantissimo e che a Firenze viene raccontato un po' come un mito, no? E quindi secondo me è bello ed importante da questo punto di vista essere come dire un veicolo e un vettore importante anche per i ragazzi e per le ragazze, e quindi insomma il festival vuole andare in questa direzione.
Ma perché un giovane può essere interessato a un festival del genere che si rifà alla storia?
Ma perché sostanzialmente noi vediamo che a Firenze si racconta un po' la nostra storia con un velo di nostalgia, e questa cosa un po', da una parte, almeno parlo a titolo personale non a nome dello staff, sia sicuramente un po' arcaica, no? Un concetto un po' retrogrado. Secondo me dobbiamo cominciare a parlare della nostra storia come punto di riferimento per capire come cambiare le cose nel presente e nel futuro. Infatti il nostro è un salto dal passato al futuro, noi il presente lo prendiamo come punto di appoggio tra queste due leve e cerchiamo di muoverci in questa direzione, però non possiamo ancora continuare a dire che Firenze è la culla del Rinascimento. Andiamo anche a raccontare quella che...
A chi lo dici? Perché no. Insomma è difficile scardinare questo per appunto riflettere, esatto, poi su potenzialità rinnovabili anche.
Esatto, e soprattutto guarda, la cosa bella, no, ed è un po' l'aspetto su cui potremmo avere qualche critica, è l'ossimoro sul quale ci poniamo, no? Cioè noi comunque stiamo raccontando una parte della nostra storia, però lo facciamo in una maniera diversa, in una maniera più interattiva. Per esempio le presentazioni non saranno presentazioni con i relatori e gli autori, saranno interattive, ci saranno gruppi di scuole fiorentine, licei classici, artistici, musicali, saranno presenti anche altri ragazzi, insomma a titolo personale, dei giornalini che, come dire, sembrano delle cose banali ma sono dei punti di riferimento per noi, perché ci servono per avere anche una visione che i ragazzi più piccoli hanno sulla storia della città, perché è inutile che ce la raccontiamo fra di noi che Firenze è stata grande, lo sappiamo, insomma, e non è che dobbiamo dircelo quotidianamente, dobbiamo però rendercene conto e capire come tramandare questo alle nuove generazioni, e cerco io in primis, che comunque ho 21 anni, non ne ho tanti di più, di cercare di mettermi davanti a questa realtà.
Un festival fatto di giovani anche, uno staff molto con un'età media molto bassa e una voglia molto alta.
Sì, 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 l'età media è questa qui, il range è quello tra i 18 e i 30 anni, è uno staff, devo dire, molto, molto affiatato, devo ringraziarli tutti uno per uno, perché è veramente straordinario pensare che un gruppo di ragazzi volontari, perché questo bisogna sottolinearlo, sia, come dire, così affiatato e così volenteroso di creare un progetto come questo in una città, ripeto, dove spesso e volentieri questo tipo di iniziative si fanno fatica a creare.
Dialogo con le istituzioni, immagino anche ricerca di sponsor, soggetti privati, perché tra pubblico e privato bisogna starci in mezzo anche a questa età, cercate di capire che la sostenibilità passa anche da questo dialogo.
Assolutamente, infatti per noi è importante andare a abbracciare tutte quelle che sono le parti, no, che compongono una società. Sicuramente passiamo da fare iniziative con le istituzioni a iniziative diciamo in ambito culturale. Per esempio siamo ospiti nella Basilica pubblica di Saminata al Monte per queste due presentazioni, facciamo delle visite guidate. Questo lo voglio dire, noi abbiamo una giovane guida, Giulia Franchino, che mette a disposizione il suo tempo e il suo spazio per fare delle visite guidate ai più piccoli e anche agli adulti in giro per la città. E questo è importante, perché secondo me poi alla fine è anche il servizio, no, che si dona quando si fanno queste iniziative. E quindi devo dire, ripeto, i ragazzi sono stati straordinari, li devo ringraziare, come ringrazio tutti quelli che hanno collaborato con noi. E sicuramente è un progetto che vuole andare avanti, questa è la seconda edizione, siamo partiti l'anno scorso e devo dire che quest'anno già anche lei, con la notizia che c'è stata intorno al progetto, è stata importante e sono contento. E bisogna avere anche il coraggio di prendersi qualche critica, questo l'ho detto anche ai ragazzi più volte, quest'anno saremo tanto più esposti rispetto all'anno scorso e quindi arriveranno anche più critiche evidentemente come complimenti, e questo è importante perché ci deve far crescere. Non dobbiamo prendere la critica un po' come spesso purtroppo il vizio dei ragazzi, quello di offendersi, no? di mettere il muso,
non solo dei ragazzi,
non solo dei ragazzi, anche degli adulti, ma gli adulti se si offendono peggio per loro, noi siamo un pochino più, come dire, anche resilienti da questo punto di vista.
Senti, sono tanti giorni, dicevamo, anche in tanti luoghi, è diffuso.
Sì, esatto, appunto partiamo lunedì con questa visita guidata, proprio siamo a Firenze con il naso all'insù, anche qui è una critica, è un po' una frecciatina, perché noi siamo abituati a guardare Firenze sempre in basso e soprattutto a fossilizzarci sulle cose un po' più note, no? Dal Duomo, Palazzo Vecchio, gli Uffizi, mentre questa visita guidata è un po' una frecciatina anche a una tipologia di turismo sbagliata, no? Perché quando si fanno le visite guidate è importante guardare in alto, girarsi intorno. Io tantissime cose della visita che faremo lunedì non le conoscevo, eppure sai che sono un appassionato di Firenze, però ti dico è importante. Partiamo con questa visita, poi martedì appunto la presentazione e la visita dedicata ai più piccoli presso la neo riaperta rotonda Brunelleschi da poco, e poi proseguiamo appunto con un'iniziativa nella bottega orafa di Paolo Penco, che sarà anche l'autore del premio che poi conferiremo il sabato sera, e quindi poi insomma tante altre iniziative. Il programma lo trovate online sul sito del festival.
Allora sai che ci ritroveremo e ci risentiremo, perché sei un osservatore e un protagonista attento, no? Della città, a volte anche prendendoti delle critiche rispetto soprattutto
non solo a volte.
Ai contesti che vivi sia a livello universitario, culturale, sì. Poi c'è l'Oltrarno che è un po' dove vivi e soffri anche rispetto a quelle che sono critiche, gestioni che sono sempre all'ordine del giorno, perché i riflettori sull'Oltrarno sono sempre puntati. Cosa vorresti che dal Festival Il Magnifico uscisse in termini propositivi per un cambio di passo nel pensare Firenze in maniera molto concreta, non idealità, ma davvero uno step che possa essere adottato anche a livello amministrativo?
Guarda, sarò telegrafico, ti dico due punti. Il primo, vorrei che i fiorentini tornassero ad essere un po' più innamorati di Firenze e cercare soprattutto di vivere la città. Cioè noi spesso ci lamentiamo, no, che la città ormai è andata in una direzione quasi, come dire, consegnata al turismo. Io vorrei che i fiorentini tornassero a riscoprire Firenze.
Se fosse però economicamente accessibile.
E soprattutto, esatto, ed è lì il punto, ed è qui il punto di rottura, no? Cioè quello che poi la riflessione che questo festival vuole anche portare, cioè cercare di capire che bisogna rivivere Firenze, però è anche, come dire, un punto di allarme, un campanello di allarme che noi lanciamo anche alle istituzioni per dire permetteteci, no, di potercela vivere e di creare non solo queste iniziative sulla cultura, ma anche di lavorare su un aspetto più sociale e politico per cercare di rendere Firenze più accessibile.
Approfitto della tua presenza qui per un aggiornamento su una campagna che poi è stata portata anche in consiglio regionale. Abbiamo sentito la consigliera e presidente della commissione cultura Giachi, gli Uffizi gratis per gli studenti universitari. A che punto siamo?
Allora guarda, proprio qualche settimana fa mi ha scritto Cristina Giachi, mi ha detto che la mozione è stata approvata in consiglio regionale e che quindi poi passerà al Ministero della Cultura, e quindi siamo contenti di questo risultato. Siamo partiti, questo devo dire, con Controradio, con grande entusiasmo nel lanciare questa campagna, e devo dire che sta andando avanti.
Poi ci è stato detto non solo agli studenti universitari, ma insomma intanto occupiamo spazio.
Sì, intanto dobbiamo partire da qualche punto. Io dico sempre alle persone, giustamente i fiorentini sono, come dire, persone esigenti. Questo
polemiche,
lo sappiamo.
Esigenti.
Però giustamente da qualche parte dobbiamo cominciare, mettere dei punti fermi. Siamo partiti addirittura con gli Uffizi, la Presidente della Commissione Cultura ha già esteso non gli Uffizi, tutti i musei nazionali. Quindi stiamo facendo un passo in avanti. Io spero che poi si possa avere un'interlocuzione con il Ministero della Cultura e quindi poi andare in quella direzione.
Io lo ricordo anche perché ho assistito alla conferenza stampa di Anish Kapoor al Palazzo Strozzi, e lui stesso ha ribadito questo concetto dei musei gratis per tutti i giovani, e quindi insomma non lo stiamo dicendo solo.
E questa è una bella cosa.
E questa è una bella cosa che sosteniamo e continuiamo a sostenere aggiornandovi. Anche grazie a Leonardo Margarito per essere stato con noi. Festival magnifico, lo ricordiamo, 2023 dal 6 al 12 novembre.
Grazie a voi, grazie a voi.
Pezzo ruffiano, Roccolo. dopo Dante, dopo Lorenzo il Magnifico, Pelù, mettiamoci Pelù con Firenze. Bene. Dunque, no, sono contenta perché quando i giovani studio mi rianimo anch'io, no? Voglio dire, è bello il confronto, soprattutto se ci sono contenuti.
È molto importante questo messaggio del passato.
Non me la mettere,
No, è molto importante.
Mi hai impostato la voce.
Guarda, Chiara Brilli, è molto importante questo messaggio del passato, perché è la riflessione che faceva anche Cazzullo, no? Che non c'è la visione della timeline, essendo tutto orizzontale, non c'è la quantificazione del tempo. Quanti sono 20 anni, 100 anni, come si pesano? Questa è un po' la realtà. Io l'ho visto, poi l'ho toccato con mano questa esperienza, no? Facendo vedere certi oggetti, certe cose. Quindi è interessante questa loro lettura, molto molto bella. Mi piace.
Mi piace questa trasversalità e questa commistione. Allora, noi abbiamo detto, vi abbiamo dato tutti gli appuntamenti, abbiamo i podcast in tempo reale sul nostro sito controradio.it. Ma io ho studiato, sono preparata e so che adesso alle 9:15, con tanto di sigla, di lancio e di interviste a cura della nostra Rossana Mamberto, verrà presentato il convegno Una Unione di Cittadini, che si terrà a Villa Ruspoli il prossimo 7 di novembre. L'intervista di oggi è con Adelina Di Nolfi, docente di diritto dell'Unione Europea presso l'Università di Firenze.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.